Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo del Beato Bartolo, quel mese di marzo, edito da Pontificio Santuario di Pompei, febbraio 2001. Ecco il grande Beato, tra poco santo, il quale, per illustrare il Santuario di Pompei, scrisse tante opere di devozione e anche San Giuseppe riguarda questo, perché lo sposo di Maria ovviamente rientra nel piano mariano della redenzione realizzata da Gesù Cristo. E Giuseppe ha dato un contributo fondamentale, necessario alla nascita e alla crescita di Gesù e quindi alla redenzione di tutto il genere umano. E dobbiamo amarlo, venerarlo, onorarlo, come abbiamo letto, come Gesù l'ha onorato e come Maria lo ha onorato. Vediamo adesso nel quarto giorno San Giuseppe, l'incontro con San Giuseppe. Giuseppe e Maria, dando al cielo e alla terra un ammirabile esempio di obbedienza e di conformità alla volontà di Dio, abbandonarono la loro cara dimora di Nazareth. Certo, era lì che si erano sposati, lì la Madonna aveva vissuto tanto tempo, dove con gran raccoglimento aspettavano la nascita del Salvatore. E si avviarono a Betlemme a fare registrare il loro nome per ottemperare all'editto di Cesare Augusto. Nazareth distava da Betlemme oltre 100 km. Ecco, per allora non era una piccola distanza. Anche oggi 100 km, insomma, con la macchina ci mettiamo un'ora e mezza, non so, dipende dal traffico e anche dalla strada. Ecco, se è una bella strada o una brutta strada tutta curva, ecco, allora le belle strade non esistevano, le autostrade non esistevano, spesso si andava per tratturi, ecco, per le montagne e anche per luoghi che magari non erano tanto frequentati perché si poteva incontrare magari persone malaffare. E allora Giuseppe e Maria si incamminano, e questi 100 km l'hanno fatti in 3, 4, 5 giorni, una settimana, non so, ecco, quanto poteva camminare una donna incinta oppure con un asinello che la portava. Certamente non una grande andatura, anche per non mettere in pericolo la salute della gestante, no? Ci sono tutti questi accorgimenti che certamente dobbiamo considerare nel viaggio di Giuseppe e Maria a Nazareth, a Betlemme da Nazareth. Partirono dunque Maria e Giuseppe camminando per monti e per valli, spesso con tempo freddissimo e sotto intemperie. Beh, siamo a Natale, almeno così vuole la tradizione. Come due poveri artigianelli, benché accompagnati invisibilmente da schiere di angeli, e dovettero patire molto nel viaggio. Gli angeli li accompagnano, quelli che fanno un buon cammino, quelli che percorrono una strada che è disegnata dal Signore, quelli che percorrono una strada che non è disegnata dal Signore, che non è voluta da Dio, certamente non sono accompagnati dagli angeli. Spesso sono accompagnati anzi dai demoni, gli fanno tutti i dispetti possibili, quindi quella strada diventa impervia, diventa impossibile. Invece gli angeli spianano la strada, porteranno sulle mani, porteranno sulle loro mani. E non cadrà sulla pietra il vostro piede, camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. È il salmo che recitiamo ogni sera, no? Prima di andare a dormire. Ecco, gli angeli vi porteranno sulle loro mani. Giuseppe e Maria credevano fermamente a questa rivelazione biblica. Sono credenti, anche noi dovremmo esserlo, quindi quando facciamo un buon itinerario voluto dal Signore, dobbiamo essere sicuri che gli angeli sono con loro. E poi tanto più la santità di queste persone, la loro devozione, la loro unione con Dio, il fatto di essere sempre attenti alla volontà di Dio, questo li faceva essere assistiti dalla grazia di Dio, assistiti dal Signore. Quale e quanta differenza di disposizione però fra questi due santi sposi e la gente del mondo? Donde provengono tante inquietudini e lamenti? Dalla mancanza di fede e di conformità al volere divino. Spesso le nuove cose noi le facciamo recalcitrando, non ci piacciono, le facciamo perché le dobbiamo fare, andiamo al lavoro con stanchezza, con freddezza, con ripudio della dolcezza, della pace, magari litigando con i compagni di lavoro o anche con quelli che stanno sull'autobus, sul treno, non so. Perché non facciamo le cose secondo Dio? La mancanza di fede e conformità al volere divino. Maria Giuseppe, la calma in ogni evento, era incomparabilmente perfetta. Poiché Giuseppe era nativo di Betlemme, non dubitava di trovare presso i suoi parenti una buona abitazione per Maria, ma quando si annunziò, nessuno di loro lo volle alloggiare, scusandosi col dire che avevano le loro case piene di forestieri. Ecco, Giuseppe era di Betlemme, sì, Betlemme, sì, era la città di Davide, quindi lui era discendente di Davide e certamente aveva tante conoscenze a Betlemme, tanti parenti, tanti legami di sangue. Forse anche importanti, perché se la discendenza davidica era nobile, nobiliare, era stata scelta dal Signore per questo, quindi lui doveva conoscere persone, conoscere gente, e invece non trova nessuno. Probabilmente, come dice la venerabile Maria di Agreda, era caduto in disgrazia, era caduto, insomma, aveva voluto fare il lavoro più semplice, il lavoro dei manuali. Il lavoro di quelli che costruiscono le case, il carpentiere, il falegname, è un artigiano senz'altro molto quotato, però non era una stirpe regale. Ecco, il re forse non si abbassava a fare questi lavori. I nobili del tempo non lo facevano, neanche oggi. Oggi si dedicano ad altre cose, a guadagnare quattrini speculando, ecco, sulla povera gente, vendendo armi o droga, peggio ancora. No. Ci sono queste ricchezze enormi che non si capisce come siano venute fuori, si capisce però dal mercato che le ha sostenute, che le ha aiutate, che le ha evolute. Ecco, allora, ecco qua. Giuseppe si trova senza un posto dove stare, con anche l'aggravio della sua moglie, della sua sposa, che ha bisogno di un luogo. Lui da solo avrebbe potuto arrangiarsi: beh, dormo all'aperto, dormo là a ghiaccio 2 o 3 giorni, che fa? Sono giovane, conosco il luogo, conosco anche i luoghi dove posso magari riposare, attrezzarmi un po', falegname, quindi può anche adattarsi alla bene e meglio in un luogo impervio. Ma la moglie no, deve essere ospitata bene per dare la possibilità al bambino di nascere comodamente, di avere tutte le agevolazioni, gli agi, anche per una donna che insomma si sforza per portare con sé il suo bambino, per farlo nascere, per dargli da mangiare i primi giorni, sempre sono un po' i più delicati, perché il bambino è più bisognoso di cure, è più debole, quindi ha bisogno di un luogo anche confortevole. E quindi ha questa dicotomia in sé, vedete, le prove di San Giuseppe. La prima prova è stata quella della Madonna incinta, prima del matrimonio. È una grande prova per un uomo di Dio, per un uomo di fede, e non aveva modo umano di risolvere la questione, se non quella di essere misericordioso, vabbè, vai dal tuo uomo, no? Decisi di ripudiarla in segreto, oppure se è di Dio, vabbè, ci penserà Dio, io non c'entro in questa relazione così profonda, però non infierisce. Beh. E poi questa è una prova ancora più grande, però. Adesso è legato per sempre a questa donna e non c'ha un luogo dove posare il capo, non c'ha un luogo dove riposare e dove soprattutto far riposare la sua sposa. Non può tirarsi indietro, non può dire: beh, pensaci tu, Maria. No, ci deve pensare lui. E allora qual è la risposta? Ecco, la risposta di Giuseppe. Quando si annunziò, nessuno di loro lo volle alloggiare, scusandosi col dire che avevano le case piene di forestieri. Probabilmente era vero, perché tutti andavano a farsi censire, quindi anche di quelli quelli che erano andati via, erano nella diaspora, tornarono a Betlemme. Gli albergatori poi lo licenziarono con poche ed anche ruvide parole. Probabilmente gli albergatori vedevano che erano poveri, e loro dice: beh, questo non ci conviene prenderlo. Fanno sempre così i commercianti, che hanno un poco di cuore, è difficile, no? Pensano solo al commercio. La legge del commercio dice così: questa è l'offerta, tu mi devi pagare quello che io ti offro e basta. Questa è la regola dell'economia ferrea, l'Europa unita è ferrea, la Grecia non poteva pagare i debiti e allora ha venduto quello che aveva ai paesi più ricchi, no? Gli aeroporti, le ferrovie, ecco, i centri commerciali, tutto è diventato proprietà di stranieri, quindi si è schiavizzata, diciamo così, no? È proprio quello, a livello economico avviene quello che avveniva a livello personale proprio in tutti i paesi antichi, no? Se il debitore non può pagare diventa schiavo, e così la Grecia non ha potuto pagare all'Unione Europea le tasse che aveva promesso, è diventata schiava di alcuni imprenditori tedeschi o francesi, non mi ricordo, sembra soprattutto tedeschi, no? Purtroppo la legge orrenda, ecco, del mondo, ecco. E questo volevano fare anche con Giuseppe. San Giuseppe, al vedere che tutti lo scacciavano, che si faceva notte, alzati gli occhi piangenti al cielo, proruppe in umili lamenti, ecco. Questo è quello che bisogna fare. Quando la situazione è impossibile, bisogna solo pregare. Quando c'è un tumore non si può curare, no? È incurabile. I medici dicono così, alziamo le mani, non ti operiamo perché è troppo difficile. E vabbè, preghiamo. Preghiamo che Dio ci pensi, se mi deve prendere, che io sia in grazia, almeno. Se no, che lui ci pensa, può anche guarire, se vuole. Ecco, può darmi anche ancora un po' di vita. Ecco. E così questa situazione lo mette alla prova più che l'altra situazione di Maria incinta, no? Perché lì poteva estraniarsi, no? Dice, beh, vabbè, io non c'entro niente, non sono neanche sposato ancora e quindi vabbè, non sono impegnato, no? Con Maria, non so, posso umanamente, posso, anche se il Signore non voleva così, e allora lì interviene, qui no, e qui c'è solo la preghiera che lo può aiutare. Allora scrive la Emmerich: Giuseppe legò l'asino ad un albero, preparò un sedile a Maria con i suoi poveri bagagli e la pregò di starsene lì ad aspettarlo mentre egli sarebbe andato in cerca di un ricovero. I passeggeri vedevano Maria sotto quell'albero, la guardavano, ma nessuno sapeva che il Messia si trovasse così vicino a loro. La Madonna era tanto paziente e modesta, ma quanto dovette aspettare? Anna Caterina Emmerich la vide in questo modo. Finalmente si adagiò sulla coperta, con le mani incrociate sul petto, coi piedi nascosti, con la testa bassa, come si vedono alcune volte delle povere donne sulla strada. Ah, chi avrebbe mai indovinato quali personaggi fossero così derelitti? Ecco, raccolse se stessa in preghiera. La preghiera di Maria però è potente. La preghiera di Maria non è come la nostra, la preghiera di Maria apre i cieli, la preghiera di Maria è onnipotente e supplice. Quindi, quando non si può fare nulla, umanamente dobbiamo impegnarci, certo, per lavorare nella vigna del Signore, però quando non ce la facciamo più, quando vediamo che le cose sono impossibili per noi, ecco, allora dobbiamo rivolgerci al cielo. E così ci dà l'esempio Maria Santissima, così ci dà l'esempio Gesù: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. È sulla croce che si può fare, è inchiodato, non si può muovere, non può fare più nulla, davanti a sé vede solo odio, bestemmia, rifiuto di Dio, rifiuto del Cristo, cioè dell'unico inviato del Padre per la salvezza del mondo. Deve fare Gesù, l'unica cosa che può fare è pregare. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E questo fa Gesù. Prega il Dio Padre, prega verso l'alto, la preghiera verticale per sé e prega anche per gli altri. Prega perché almeno il Signore li perdoni per la loro ignoranza. se in essi non c'è colpevolezza, non c'è dolo, molti c'era pure il dolo, Tanti sapevano benissimo, come il sommo sacerdote, altri del Sinedrio, che lui era Gesù, che era Dio, figlio del Dio Altissimo, aveva detto lui, e quindi questi sono colpevoli, però gli altri, il povero popolo che dipende dai sacerdoti, segue il sacerdote, e quindi si confonde anche lui. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe, abbiamo visto, ecco, il fatto di San Giuseppe che deve affrontare con fede l'itinerario verso Betlemme, lo fa vedendo che le forze umane non bastano, le forze umane sono insufficienti a risolvere il problema. Questo è un dato. Un oggetto della fede, proprio. La fede ci serve proprio nei momenti impossibili, quando possiamo risolvere da soli i problemi. È bene sempre affidarsi a Dio, perché alle volte facciamo anche dei disastri da soli. Però se ci affidiamo a Dio, anche il lavoro quotidiano, normale, ordinario, ecco, allora è più facile che anche il lavoro straordinario lo sappiamo affidare a Dio e fare tutto quello che è necessario per la nostra salvezza, per la salvezza degli altri. E così fece San Giuseppe. Ecco, la Madonna si inginocchiò nell'attesa che Giuseppe trovasse un ricovero e cominciò a pregare il Signore perché questo si realizzasse non per volontà propria, ma perché Dio aveva voluto quel grande mistero dell'incarnazione, della nascita del Figlio di Dio da Maria e con l'aiuto di Giuseppe. Intanto Giuseppe tornò come un mendico a cercare di casa in casa, chiedendo almeno una piccola stanzuccia, anche poverissima, per alloggiarvi la sposa, ma tutto riuscì vano. Pregò per amor di Dio, promise di pagare il doppio purché lo prendessero sotto il tetto. Camminò fino a notte inoltrata, ma i betlemiti avevano il cuore duro. Ecco. Di solito i nemici dell'uomo, come dice la scrittura, come dice anche Gesù, sono quelli della sua casa. Nessun profeta è accolto nella sua patria, neanche Giuseppe. Giuseppe era un grande profeta in quel momento, perché portava con sé il figlio di Dio. Tutti avrebbero dovuto aprire le porte al figlio di Dio, a colui che veniva per salvare il mondo, per salvare l'umanità, eppure non trova niente. Ecco, vedete com'è com'è la risposta dell'uomo a Dio, è spesso il contrario di quella che dovrebbe essere, no? Lo fa per, proprio chissà, per sfoggio di superbia, no? Per amore smodato di se stesso, anche per odio esplicito verso il Signore, verso Dio, verso colui che ha fatto il mondo, colui che ha creato il cielo e la terra. Considera qui la grande virtù di San Giuseppe, in tanto affanno non adirarsi, non perdere un solo momento nella pazienza, nella rassegnazione a Dio. Beh, Dio vuole così, vabbè. Chi è umiliato sono io, non è Dio, eh? Dice tra sé e San Giuseppe, no? Quindi io continuo a cercare, qualcosa troverò, ecco qualcosa che mi farà trovare il Signore. Si vede che la cosa giusta ancora non è stata trovata. E allora devo continuare con umiltà e fedeltà a fare la volontà di Dio. Cercare, ecco, non scoraggiarmi mai, eppure scoraggiarsi. Se le cose di Dio vanno in porto, allora queste vanno in porto, non c'è problema, non c'è nessun problema, perché il Signore farà tutto ciò che è giusto e necessario per, ecco, realizzare il suo piano divino di salvezza. E allora San Giuseppe cerca senza requie. Considera qui la gran virtù di San Giuseppe. In tanto affanno non si adira, non perde un solo momento, in un solo momento la pazienza nella rassegnazione. Questo è il bello spettacolo per gli angeli del cielo. Giuseppe è come gli angeli, confida in Dio. Gli angeli non possono essere turbati in nessun modo dalla loro pace, perché il loro volto vede sempre Dio. Ormai il loro rapporto diretto è ineffabile, è indistruttibile, non possono più peccare, no? E quindi sono nella beatitudine eterna, niente li può distogliere dal loro servizio di Dio, dal loro essere messaggeri di Dio, inviati da Dio. Questa è la loro gioia, questa è la loro pace, questa è la loro eterna felicità, e quindi nessuno gliela potrà togliere, come dice Gesù, nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Quella gioia che io darò a voi, nessuno ve la potrà togliere. Per gli angeli questa è già realizzata, già sono nell'eternità con il Signore. Però San Giuseppe somiglia agli angeli, ecco perché gli angeli gli sorridono, no? Perché San Giuseppe, nonostante sia nella prova di questa vita, sia nel dolore di questa vita, sia nella sofferenza di questa vita, sia nel travaglio di questa vita, sia nel rischio di perdere la salute, di perdere anche la vita stessa. Se c'era un attacco di briganti in piena notte, beh, una coppia sola, giovane, insomma, con una donna incinta, poteva succedere qualsiasi cosa, si sa. Ecco, oggi come ieri, succedono queste cose sempre, no? E quindi ci sono queste motivazioni umane che potrebbero portare l'uomo un po' al disagio, no? Alla mancanza di fiducia, alla mancanza di speranza, al pessimismo, alla tristezza, all'angoscia per la propria vita, per quella della propria sposa, del proprio bambino. Quale padre non prova questi sentimenti quando c'è un momento di difficoltà, no? Quando c'è un rischio, no? Una malattia del bambino che sembra grave, che sembra portarlo alla morte, oppure la malattia della madre, o il parto stesso, no? Il parto non è una cosa, soprattutto a quell'epoca, non c'erano tante ostetriche, specializzate, forse la scienza pratica era più sviluppata di quella nostra, però il sistema di igiene, insomma, far nascere una creatura non era facile, si moriva tante volte di parto, moriva sia il bambino sia la madre. Quindi una preoccupazione anche legittima per il padre, per lo sposo, prevedere il più sapientemente possibile questo momento così alto. San Giuseppe non si scompone, non si scompone mai. Nella nascita a Betlemme non è detto mai che San Giuseppe ha dei dubbi. Quando deve prendere in sposa Maria ce l'ha dei dubbi, no? Ce l'ha il dubbio fondamentale che quella sia la sua, non tanto su Maria, se sia pura o meno, ma sulla sua vocazione di vero sposo della Beata Vergine. Su se stesso ce l'ha, infatti poi decide di lasciare umanamente, con i mezzi umani che ha a disposizione, con quelli che gli offre la Scrittura, con quelli che gli offre lo Spirito Santo che ha in sé. Ecco. Ma e poi Gesù, Dio, decide altrimenti mandandogli l'angelo dal cielo che gli dice di non aver timore, non temere, di prendere con te Maria, la tua sposa. Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E invece a Betlemme non ha nessun dubbio San Giuseppe, cerca qualcosa, troverà, prega anche lui senz'altro, no? Si sottomette alla volontà di Dio. Quei santissimi personaggi, finalmente costretti dalla notte e dal freddo ad uscire fuori da quella città che l'aveva ributtati da sé, si ricoverano in una grotta che serviva da stalla, la stalla degli animali. Forse San Giuseppe ha visto nella sua sapienza soprannaturale, nella sua scienza provata, anche di artigiano, di manovale, di carpentiere, quel luogo poteva essere adatto. Ecco, lo vede per virtù soprannaturale, perché come si trova un luogo nella notte in mezzo a un deserto? Bisogna veramente essere fortunati. Ma noi non crediamo nella fortuna, bensì crediamo nell'opera della provvidenza di Dio. Quindi il Signore gli fa trovare, il Signore ti costruisce la casa, come è detto nella scrittura, nel libro dei Proverbi, ma il Signore stesso si è costruito la sua casa, la sua dimora. Ecco, questo passaggio dei Proverbi è spesso attribuito alla Madonna, alla Vergine Maria, no? Si legge nelle feste mariane, infatti, questo passaggio dei Proverbi, capitolo 8, ma Gesù ha bisogno anche di una cassa materiale, quindi Dio gliela provvede. Ecco la tua cassa, la tua stalletta, la tua casetta, ecco qui a Betlemme, è buona, è robusta, è stabile, è solida, è ben protetta, è nascosta, quindi va bene. Ecco, per il figlio di Dio va bene. Quanto dovette soffrire il tenero cuore di Giuseppe vedendo la Divina Maria ridotta sì doloroso disagio quando appunto doveva dare al mondo il desiderato delle nazioni. Egli adorò in segreto i disegni della provvidenza e nessuna impazienza entrò nella sua anima, scrive il Beato Bartolo Longo. Nessun lamento uscì dalla sua bocca, neanche la Madonna si lamenta, vedete? E lei vedeva le cose in maniera soprannaturale. Questa è una stalla, questa ce l'ha fatta trovare Dio. Bene, questa va bene, è giusto. Non dice una parola, Giuseppe non dice una parola. Ecco, c'è verso quando dovranno fuggire in Egitto, allora sì, qualche parola esiste che San Giuseppe deve sentire, perché pure lì da solo, vedete, tutte prove, per una povera famiglia, insomma, di artigiani, di contadini, che non ha mezzi per spostarsi, sono prove enormi, no? Innanzitutto la generazione soprannaturale, poi non avere una casa dove far partorire la moglie durante il censimento dei romani, dell'imperatore Tiberio, e poi la fuga in Egitto, pure lì Erode si è inalberato. Prima lo Spirito Santo mette alla prova Giuseppe e Maria, poi ci pensa l'imperatore romano a metterli alla prova, poi ci pensa Erode, il governatore della Giudea. Erode, che era un ebreo, doveva sapere un po' alle scritture, almeno un pochino, parzialmente. Bello che lui è ricordato per aver abbellito, no? Edificato, ingrandito il terzo tempio, il secondo tempio, scusate, il terzo tempio è quello che vogliono fare adesso, no? Il primo tempio era quello di Salomone, il secondo quello di Erode. Quindi Erode era benemerito anche per la popolazione che era religiosa, no? Quasi tutti erano religiosi in Israele, pochi erano quelli che non credevano, avevano abbiurato la fede, e quindi era un benemerito per i sacerdoti, per i farisei, per il popolo, aveva abbellito il tempio, forse l'aveva fatto per se stesso più che per Dio, no? E poi ignorava però le scritture, ignorava che il Messia doveva nascere a Betlemme. Non lo sapevo, si è dovuto informare presso i sapienti di Israele. Allora va con tutte le sue forze, l'ipocrisia, no? Anziché onorare il Messia che deve nascere a Betlemme, ci crede che quello è il Messia, ci crede che è nato a Betlemme, ci crede, se no non fa tutte queste cose, no? Crede dunque che il figlio di Dio si è fatto carne e quindi per questo lo vuole uccidere. È proprio la parabola dei vignaioli omicidi che ha un effetto retroattivo anche per Erode, no? Ecco, questo è il figlio, allora prendiamolo, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. È il proprio ragionamento che fa Erode, no? Questo è il figlio di Dio, io adesso però sono qui il re, quindi lo prendo, lo uccido e avrò io l'eredità, sarò io erede al posto del figlio di Dio. Pensate che bestemmia, no? Che ha in mente Erode. Una bestemmia spaventosa, lui sa dalla scrittura e crede, no? Che quello è il figlio di Dio, perché se no non va a Betlemme, no? Se è un fanfarone, cioè, vabbè, un fanfarone, poveraccio, non diventerà mai re, è solo un povero illuso, e invece ci crede proprio, ci crede, perché manda i soldati a uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù, nati nella zona di Betlemme, e ci rimanda con credere, e crede fermamente. Crede, però di questa fede fa straccio. Non è che vive in obbedienza alla fede, non vive in obbedienza alla fede, no? Vive in obbedienza a se stesso. La fede c'è, però lui la rinnega, lui la calpesta, lui se la mette sotto i piedi. Ce l'ha, la fede, ce l'ha, però la odia questa sua fede. Come i demoni, no? I demoni credono e tremano, dice Giacomo. Che demoni hanno? Ce l'hanno la fede, certo, ci credono a Dio, ci credono molto, ci credono più di noi, ci credono. La loro condanna è proprio credere in Dio. Se non ci credessero, dice, vabbè, io non ci credo, quindi non me ne importano, come fanno i nostri atei, no? Agnostici, che poi non è vero perché non esistono questi qui, esistono nelle teorie. Queste filosofie, poi se tu sei ateo è proprio perché hai rinnegato Dio, no? Perché Dio si presenta a tutti, tu non l'hai voluto riconoscere, non l'hai voluto seguire e quindi sei ateo, ecco. Ma non è che sei ateo, sei uno che crede, ha messo sotto i piedi la sua fede, sei uno che crede e hai odiato la tua fede, hai odiato la verità suprema che Dio ti ha messo nel cuore. Una stalla dunque, quel palazzo per l'unigenito eterno. Giuseppe e Maria, ambedue in silenzio, indirizzavano a Dio le più fervide preghiere e si rassegnavano all'adorabile volontà di Dio. Tutto a un tratto una luce celeste illumina la grotta. Il Salvatore del mondo è dato dalla terra. Le braccia di Maria e le braccia di Giuseppe ricevono il bambino a Dio. Quello è il primo altare su cui egli offre in sacrificio all'Eterno suo Padre. Maria e Giuseppe si prostrano dinanzi a lui. Con l'umiltà più profonda gli offrono le loro adorazioni e quelle di tutte le creature, riconoscendo il loro creatore e Dio nascosto sotto il velo dell'umanità. Quanto ti furono grate, o Gesù, quelle prime adorazioni che appena nato ricevesti dalle due angeliche creature prostrate ai tuoi piedi. Avveziamoci a mirare Dio nella persona dei nostri superiori. Ecco, l'applicazione pratica, vedete com'è pratico, Beato Bartolo Longo, come, ecco, Giuseppe e Maria adorarono Gesù anche nella stalla, anche nella difficoltà, così adoriamo la volontà di Dio nei nostri superiori, perché siamo salvi nell'umiltà e nella rassegnazione. Va bene, ci fermiamo qui, cari fratelli. Terminiamo con San Giuseppe, anche nel mese di giugno, nel mese del Sacro Cuore, che il Signore ci doni grazie e forza per mezzo dell'intercessione di San Giuseppe. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.